Buongiorno Domenica.
E batti tu animale, batti come non ce n'è. C'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé.
Passiamo al nostro ospite di oggi, che ci parlerà della società drogata, il professor Bruno Fedi. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
E parliamo adesso di questa società appunto drogata. C'è stato l'ennesimo allarme di batteri resistenti agli antibiotici e così la Francia ha avviato un piano per ridurre del 25% in 5 anni l'uso di antibiotici negli allevamenti di animali. Questa grande quantità, varietà di antibiotici che entrano nella nostra alimentazione attraverso la carne,
non ce ne rendiamo conto il più delle
creano
volte,
la resistenza sì dei batteri agli antibiotici, e di conseguenza, così ci dice il commissario europeo John Dalli, solo in Europa, pensa, più di 25.000 decessi causati da infezioni dovuti a batteri resistenti ai farmaci. Ma com'è possibile, io dico, che i farmaci invece di salvarci finiscono con l'ucciderci, e che queste droghe legali che ingeriamo in gran quantità, per lo più inconsapevolmente, fanno più morti delle droghe legali? Allora, perché nessuno le proibisce? Anzi, pubblicità, siamo sollecitati continuamente a farne uso. Ecco, ci può aiutare, professor Fedi, a capire come mai, no, questo siamo così manipolati in questo sistema che ci uccide?
Siamo manipolati, per prima cosa, dalle notizie. Le notizie generalmente non rispecchiano totalmente la verità. In altre parole,
non è una novità.
Si dicono delle mezze verità che sono delle bugie tutte intere. Un bambino riceve...
Quindi non sono mezze verità, sono
bugie. Beh, io lo dico
sono
sempre.
Bugie tutte intere.
Sì.
Un bambino che passa un'ora, due ore della sua vita ogni giorno di fronte al televisore riceve un enorme numero di spot pubblicitari. Si calcola che in un anno siano circa 20.000.
Pensi, spot sui farmaci?
No.
In generale.
In generale, ecco. Riceve 20.000 spot che in 10 o 20 anni diventano quasi 500.000 di spot. Ovviamente tutta la società viene condizionata da questo bombardamento pubblicitario.
Sì.
Ed è questa la prima droga impalpabile, immateriale, che permette tutto l'impiego e l'esasperazione del consumo di tutte le altre droghe. Innanzitutto
certo,
si crea uno stile di vita. Per esempio, si creano dei preconcetti poi ineliminabili, come quello che la scienza si fa con la ricerca. La ricerca, specialmente quella biologica, si fa sugli animali, per cui la ricerca su animali viene giustificata. L'industria farmaceutica agisce per il bene dell'umanità, per cui tutta questa massa enorme di sofferenze, di uccisioni e di torture viene giustificata. Invece tutto si basa su degli spot pubblicitari, dei falsi, che fanno credere che l'industria agisce per il bene dell'umanità. L'industria farmaceutica agisce per remunerare gli azionisti, agisce con lo scopo di... con uno scopo industrialista,
certo,
non con uno
business.
Scopo benefico.
Ma leggevo addirittura una cosa che mi ha colpito molto, che praticamente la scoperta della penicillina è avvenuta molti anni prima che entrasse, diciamo, in uso, perché era fatale per le cavie e quindi si pensava che fosse appunto pericolosa, mentre poi l'entrata in uso per gli uomini della penicillina ha salvato molte vite. Quindi, diciamo, ha falsato completamente la realtà del prodotto, quindi questa sperimentazione sulle cavie ci ha ritardato di anni.
Però scusate, io noi siamo animalisti, no? Sì. Io sono animalista, cioè cerco di esserlo perlomeno. Tu, Viviana, lo sei sicuramente, quindi è chiaro che sosteniamo la nostra tesi. Però
questa è una tesi obiettiva.
Sto dicendo, è chiaro che sosteniamo questa tesi. Però la gente comune dice, vabbè, ma se non si sperimenta sugli animali, su chi devo sperimentare? Perché noi stiamo dicendo che sperimentare sugli animali è inutile sostanzialmente.
Ma è dannoso.
È dannoso per gli animali e dannoso anche per gli umani, perché dà pessimi risultati scientifici. Certo. Adesso il professor Fedi poi ci dirà. Però devo dire, la gente si domanda, allora come si fa a testare le cose prima di metterli in pratica per essere certi che funzionino? Professore?
Vedete, voi avete messo il dito direttamente sul punto principale, e cioè sul fatto che si sperimenta sugli animali perché viene instillata l'idea che questo evita agli umani di fare da cavie, perché le cavie sono già state gli animali. Invece tutto si basa su un falso. Gli animali non possono servire da cavie perché hanno una costituzione genetica diversa dalla nostra. Questa diversità, anche se piccolissima, per esempio meno del 2% fra lo scimpanzé e l'uomo, provoca delle differenze enormi nel metabolismo, nell'aspetto. Nessuno spiglierebbe uno scimpanzé per un uomo. Si vede benissimo che lo scimpanzé è uno scimpanzé e l'uomo è l'uomo. Eppure la differenza genetica è piccolissima. Immaginatevi quanto è grande la differenza fra noi e una cavia, fra noi e un cane beagle, fra noi e un porcellino d'India, un topo da laboratorio. È enorme la differenza. Il metabolismo è completamente diverso, quindi quello che si osserva sulla cavia non è trasferibile sull'uomo. Dopo aver sperimentato sulla cavia, siamo costretti a sperimentare sull'uomo per vedere se si ottengono gli stessi risultati. Ma anche se i risultati casualmente fossero simili, sono sempre diversi dal punto di vista quantitativo, e cioè la quantità di un farmaco che è efficace su una cavia è completamente diversa da quella che è efficace sull'uomo. Addirittura è diversa la dose efficace sugli uomini e sulle donne, è diversa sugli uomini e sui bambini. Per questo le dosi consigliate dei farmaci sui bambini sono generalmente sbagliate, perché sono ottenute per estrapolazione da quelle sull'uomo. Ci vogliono degli anni prima di sapere qual è la dose efficace sui bambini.
E non tossica, allora, insomma, non dannosa, perché poi
non dannosa,
che non c'è il rapporto solo al peso, ecco, perché non siamo fatti solo di differenze di peso, mi sembra di capire.
Certamente no, non siamo fatti di differenze di peso, c'è una differenza metabolica, c'è una differenza enorme anche se la costituzione genetica è identica. Quindi, essendo basata questa ricerca su una menzogna scientifica, la menzogna scientifica viene immediatamente dopo trasformata in una menzogna commerciale, perché serve a giustificare quanto si è fatto e la vendita di enormi quantità di farmaci. Esiste un libro recente di Philippe Pignard, prima ricercatore per decenni nell'industria farmaceutica, poi professore, Il grande segreto dell'industria farmaceutica, che ci racconta i segreti veri dell'industria e ci fa sapere, per esempio, che l'industria farmaceutica ha dei margini di guadagno enormi, superiori a tutte le altre. In alcuni casi, per alcuni farmaci, sono arrivati a dei guadagni dell'80%. Con un tasso medio di redditività del 18,6 contro il 15,8 delle banche, cioè rende di più produrre farmaci che vendere denaro come fanno le banche. E con tutto ciò l'industria farmaceutica, grazie a questa sua fama immeritata, gode di forti sconti fiscali. Per esempio, la tassazione negli Stati Uniti è il 16,2 contro il 27,3 medio di tutto il resto.
Tutte le altre aziende. Ma è questo, diciamo, anche perché ci lasciano credere che sia salvatrice del mondo. Lei scrive, dice, il consumo dei farmaci, da quelli necessari e utili a quelli inutili, anzi dannosi, è appunto mostruosamente aumentato. C'è un farmaco per dormire, uno per svegliarsi, uno per avere appetito, uno per non averne, per essere efficienti, per digerire, per fare l'amore, per essere belli, per non invecchiare. Insomma, ci sta. Praticamente l'industria farmaceutica non serve più a curare le malattie, ma serve a tutto e aumenta appunto i suoi colossali guadagni. Ma fino a che punto in questo modo, oltre a guadagnare, l'industria farmaceutica controlla la nostra vita, la nostra società?
Ecco un altro punto fondamentale che lei ha toccato, e cioè l'industria farmaceutica che all'inizio del Novecento all'inizio del Novecento è certamente servita a migliorare le condizioni di vita. Con la penicillina da lei ricordata ha salvato milioni, decine, centinaia di milioni di persone dalla morte, poi si è cosmetizzata, ha reso la società farmacodipendente. A questo punto il numero di effetti collaterali dei farmaci sperimentati su animali, torno a dirlo, che hanno sull'uomo degli effetti che non erano stati riscontrati sugli animali, gli effetti indesiderati o collaterali, sono stati così numerosi che hanno portato a un gran numero di decessi o a un gran numero di sofferenze. Si pensi che si calcolano con delle stime molto parziali e molto moderate da un 6 a un 20% di morti l'anno per cause iatrogene, cioè per errori farmacologici o per errori commessi dai medici. Negli Stati Uniti il numero di morti per cause iatrogene l'anno è 100.000, in Francia è circa 25.000.
Ho letto che due giorni di sciopero negli ospedali da parte dei medici e delle terapie si è dimezzata la mortalità, quindi questo ci deve far pure riflettere, insomma.
Beh, in questo le posso dire un'esperienza personale, siccome sono stato primario anatomopatologo in un grande ospedale per 30 anni, i giorni in cui arrivavano meno morti all'anatomia patologica per essere sottoposti a autopsie erano i giorni di sciopero dei miei colleghi. Nei
quindi,
giorni,
diciamo,
di sciopero dei miei colleghi generalmente
si moriva di meno.
Si moriva molto di meno.
Ma questo, quindi, addirittura quello dei grandi numeri viene confermato nella quotidianità della sua esperienza, e questo mi preoccupa ancora di più. Ma i cittadini lo sanno oppure veramente siamo inconsapevoli di questa?
Qui entra in gioco quel discorso iniziale, quella droga inconsapevole di cui ho parlato, quella che viene diffusa da tutte le televisioni, da molte radio, da tutti i cartelloni pubblicitari, dal nostro stile di vita in genere, e cioè non è risaputa, perché se venissero sapute queste cose che noi stiamo dicendo, la gente starebbe molto più attenta a prendere o non prendere un farmaco.
Ma siamo un po' abituati, però, viziati, dal fatto di ricorrere alle medicine. Non sopportiamo più neanche un mal di testa per qualche ora?
Ma certo, perché siamo stati abituati a credere che la scienza può tutto e quindi può risolvere qualunque situazione. Anche uno stato di ansia leggerissimo, non lo so, per un figlio che è andato a fare un viaggio, viene risolto con la pilloletta.
Certo.
Ma questo discorso ci porta a quella riduzione del 25% di antibiotici decisa negli allevamenti francesi.
Non in quelli italiani, ahimè, non in quelli italiani,
anche se lo fosse in quelli italiani, c'è tutto il resto del mondo.
Appunto, perché poi
questo mi riporta anche alla mia prima esperienza di medico circa 50 anni fa, quando io incontravo a quei tempi della gente, specialmente nelle condotte più disagiate in montagna, che rifiutava ostinatamente di prendere gli antibiotici, anche se necessarissimi, perché dicevano che non volevano abituare l'organismo all'antibiotico. Quando poi ce ne fosse stato bisogno, temevano di essere divenuti insensibili all'azione del farmaco. In realtà questa insensibilità non è dovuta al fatto che gli uomini l'hanno già preso prima, quindi quando ce n'è bisogno il farmaco si dimostra inefficace, è dovuta al fatto che si ingeriscono giornalmente piccole quantità di antibiotici che sono contenute nelle carni degli animali che si mangiano.
È un po' come il vaccino, a qualcosa ci vacciniamo rispetto a qualcosa che sarebbe utile, nel senso che diventiamo resistenti appunto rispetto agli antibiotici che poi ci dovrebbero curare nel caso di un'infezione.
Direi che è il contrario, perché vede, ben il 60% di tutti gli antibiotici prodotti al mondo ogni anno vengono usati nella zootecnia, vengono usati per impedire che gli animali allevati in condizioni così difficili, diciamo pure in condizioni così disumane, si ammalano dunque facilmente, sì, trovandosi in questa situazione di ristrettezza degli spazi, di scarsa igiene, eccetera, eccetera. Dunque, per evitare le malattie, si usa una grande quantità di antibiotici, per esempio anche nelle mucche, per evitare le mastiti, le mucche da latte, voglio
dire. Per evitare
dire.
Di perdere soldi poi, perché farà malare il bestiame.
E quindi in sostanza per ragioni economiche. Certo. Si usa un'enorme quantità di antibiotici che poi finiscono sulle nostre tavole, o perlomeno finiscono sulle tavole dei carnivori.
Professore, mi scusi, una domanda che forse è banale, forse superficiale, forse ingenua, ma lei ci sta dicendo una serie di cose che ci fanno pensare che queste scelte che vengono fatte ci danneggiano, arricchiranno l'industria senza dubbio, ma danneggiano le persone. Allora, siccome le persone poi sono governate, nel senso c'è un Parlamento, ci sono governi che decidono le linee politiche anche in materia di sanità,
di tutela,
ma i nostri politici, tutto questo che lei ci sta dicendo, mica non lo sanno, e se lo sanno è possibile che non prendano provvedimenti?
Beh, io mi devo congratulare con voi, perché le domande che fate sono talmente pertinenti e mi permettono di dire forse per la prima volta pubblicamente la verità sull'argomento, che non posso fare a meno di congratularmi. Lei dice, ma tutto questo non solo la gente non lo sa, ma i politici dovrebbero saperlo.
È compito loro.
Sì. Perché è tollerabile che il cittadino comune queste cose non le sappia se non viene informato. Ma il politico, che di professione dovrebbe dirigere, amministrare, indirizzare e tutto e quant'altro la collettività, dovrebbe saperle. Invece non le sa.
Ma non le sa
e
davvero?
La prova più evidente, io vi do due o tre esempi. Mm-hmm. La prova più evidente è nella recente presentazione al Parlamento europeo di una legge approvata anche dai parlamentari italiani che ha sollevato le proteste degli animalisti sui cosmetici. Mm. Il giorno dopo, grazie alle proteste sugli animalisti, una certa signora che fino a poco tempo fa a me risulta facesse la cantante, una certa Iva Zanicchi, ha candidamente dichiarato che lei di tutto quello che dicevano gli animalisti non sapeva niente. Ora è ovvio che non solo non sa niente Iva Zanicchi, ma non sanno niente neanche tutti gli altri. Provate un po' a domandare a Dell'Utri se sa qualcosa di queste di quanto abbiamo detto fino ad ora. Provate un po' a domandarlo a tutti gli altri soloni della nostra politica.
Beh, mi pare che alle Iene fanno figure per molto meno, insomma, figure barbine, cioè sanno molto poco di tante cose che riguardano noi.
Ma certo, non sanno neanche quanto costa un litro di benzina, cosa che dimostra come con grande evidenza che loro la benzina non la comprano.
Certo, e questo è quello che viene rimproverato molto oggi alla politica, che è fuori dalla realtà, proprio questo. Cioè, d'altronde il politico che va a affrontare e che dovrà accettare o meno l'entrata in vigore di una norma, di una legge, ha il dovere fondamentale di informarsi approfonditamente. Voglio dire, questo è il ruolo del politico, e poi fa una scelta.
Io sono sinceramente preoccupato, guardate, ve lo dico in tutta sincerità, sono sinceramente preoccupato. Spiego di che cosa sono preoccupato, perché se tu si pensa, no, i politici fanno finta di non sapere le cose perché magari sono corrotti, no,
la vulgata
interessati, corrotti significa interessati, ragazzi, corrotti interessati sta lì molto vicino. E purtroppo non è così, cioè, ma che diavolo sta dicendo Febraro? Sta dicendo una bestemmia, cioè, purtroppo non sono corrotti. Sì, dico questo perché i corrotti sappiamo come combatterli. Gli incapaci, gli stupidi e gli stolti, io non ho strumenti, professore. Non so quali possono essere gli strumenti. E quindi sono preoccupatissimo.
Guardi, lei pensa che siano dei corrotti. Io penso che
magari lo fossero, dico.
Per prima cosa degli enormi ignoranti. Successivamente l'enorme ignorante viene anche corrotto con grande facilità. Lei pensi che negli Stati Uniti c'è un lobbista dell'industria farmaceutica ogni due deputati del Congresso, cioè ciascuna industria ha almeno una persona pagata tutto l'anno per stare al Congresso e fare azione di pressione sui politici.
Ma questo anche
politici.
Al Parlamento europeo?
No. Questi dati sono quelli del Parlamento americano, perché come lei sa benissimo, In Europa tutto questo, specialmente in Italia, non è ammesso, si fa finta che non esista. Quindi noi non sappiamo quanti sono i lobbisti, quali azioni
sono
di lobby si svolgono.
Certo. Sono
non le sappiamo.
Certo. Almeno in America è trasparente questo.
Sì, almeno in America è trasparente e almeno la cosa potrebbe a lungo andare anche risolversi. Qui dove tutto è mantenuto invece nella più completa ignoranza non può essere risolta. Ma io ho parlato di Dell'Utri, ma proviamo un po' andare a fare una domanda di questo genere. Ci vada lei che è una giornalista e provi a farlo a Gianni Letta. Gianni Letta che sembra un santuomo quando viene presentato in televisione. Andiamo a vedere se sa queste cose.
Ma mi domando, i politici, voglio dire, malattie iatrogene,
iatrogene significa, per chi non lo sa, che sono causate stesso dai farmaci.
Dai farmaci, da terapie sbagliate, eccetera, ospedali, eccetera. La malattia ha un costo sociale. Allora, i politici non avrebbero interesse quantomeno ad evitare i costi di questo grande sistema che arricchisce l'industria farmaceutica, ma che significa costi per noi, per la collettività? Se non è interessata alla nostra sofferenza, è almeno interessata, o dovrebbe essere almeno interessata, ai costi della nostra sofferenza.
E conseguentemente ai nostri voti, perché avendo risparmiato delle sofferenze potrebbe ottenere voti.
Voti anche.
Ma questo il politico, lei ha detto giustamente in lingua italiana, avrebbe interesse, l'avrebbe, ma in verità non lo ha, perché il lobbista lo persuade del contrario. Per esempio, persuade lo Stato italiano a comprare 20 milioni di dosi di vaccino anti-influenzale che non sono servite, e cioè a sprecare un'enorme quantità di denaro pubblico per comprare dei vaccini che non sono stati neanche usati, che non si possono usare in nessun modo. E questo ci introduce a parlare di uno dei sistemi più subdoli dell'industria per fare denaro e remunerare gli azionisti.
Le malattie, le pandemie.
E cioè creare malattie nuove. Certo. Per esempio, un gran numero di bambini americani vengono trattati come bambini ipercinetici e quindi gli viene dato il Prozac. Si immagini con quale danno enorme.
Ma anche in Italia cominciano a dire il bambino è troppo vivace, viene trattato come
il bambino è troppo vivace, bisogna dargli un farmaco.
Se uno non è vivace quando è bambino, quando lo è?
Si stanno
ammazzando. A parte questo, basta molto meno, perché basta dichiarare che nelle ricerche preliminari si è avuto un risultato promettente per poter andare a fare opera di pressione, di lobby sul politico, per poter ottenere sovvenzioni pubbliche o anche private dall'opinione pubblica. Quindi l'aver dichiarato di aver ottenuto
dei primi risultati positivi promettenti
permette di incamerare enormi somme di denaro.
Certo.
Andare a dichiarare che c'è il pericolo di una epidemia influenzale vuol dire persuadere i politici a comprare, per mostrare la loro previdenza, un gran numero di dosi di un farmaco assolutamente
certo. E questo è il ruolo dei lobbisti. Professor Fedi, noi la ringraziamo, torneremo nuovamente con lei su questi argomenti, che sono argomenti molto interessanti, tant'è che ci viene richiesto da alcuni ascoltatori che questa intervista venga messa sul podcast di Radio Radio, cosa che faremo sicuramente. Nella peggiore delle ipotesi, state tranquilli, perché comunque lo trovate sul mio sito, se proprio voleste risentire questa intervista al professor Fedi, la trovate sul sito www.febraroxroma.it, la troverete tra qualche giorno.
O sul sito della radio,
o sul sito della radio. Bene, professor Fedi, grazie per essere stato con noi, per averci dato tutte queste informazioni. Le auguriamo una buonissima domenica. A presto.
Grazie, arrivederci.